Domenica scorsa abbiamo cominciato a trattare l'argomento delle cose ultime. Vi ho spiegato, e ormai non dovrebbe essere strano per voi questo termine, il significato della parola escatologia, discorso o dottrina delle cose ultime. E dopo avere spiegato il significato di questa parola e anche aver chiaramente affermato e in un certo modo anche giustificato il fatto che, o l'affermazione che la escatologia è la corona, il coronamento o anche la chiave di volta, il culmine di tutta la teologia dogmatica, ci siamo limitati a constatare l'atteggiamento dell'uomo contemporaneo nei confronti del futuro. E abbiamo chiarito e delimitato i confini del nostro studio. Abbiamo detto che ci soffermeremo esclusivamente nell'ambito della parola di Dio, cercheremo di essere il più biblici e esegetici, ecco, possibile, quindi evitando ogni genere di speculazione. E l'ultima cosa che vi ho detto, che poi in realtà costituiva il centro del messaggio di domenica scorsa, è che la speranza o il tema della speranza ha sempre contraddistinto la fede degli uomini di Dio in ogni tempo e che proprio la speranza è uno degli argomenti preponderanti, più importanti, ai quali viene dato maggiore spazio in tutta la rivelazione divina che abbiamo nella scrittura, nella Bibbia. Stasera continueremo, come la logica e l'ordine del metodo ci impongono, esaminando da quali elementi risulta o risultasse costituita la speranza del popolo di Dio nell'Antico Testamento. Questa sera cominceremo a parlare di quella che viene definita nella Bibbia la speranza di Israele. Aprite la Bibbia e prendete il capitolo 28 del libro degli Atti, Atti capitolo 28, dove noi troviamo che l'apostolo Paolo, giunto a Roma da prigioniero dopo molte peripezie, difficoltà, non appena ebbe l'occasione di parlare ai suoi fratelli giudei o ebrei residenti in quella città per spiegare la ragione della sua presenza a Roma e delle sue catene, esordì dicendo così. Leggiamo dal versetto 17. Ecco. Tre giorni dopo Paolo convocò i notabili fra i giudei e quando furono riuniti disse loro: fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né contro i riti dei padri, fui arrestato a Gerusalemme e di là consegnato in mano dei romani. Dopo avermi interrogato, essi volevano rilasciarmi perché non c'era in me nessuna colpa meritevole di morte. Ma i giudei si opponevano e fui costretto ad appellarmi a Cesare, senza però aver nessuna accusa da portare contro la mia nazione. Per questo motivo dunque vi ho chiamati per vedervi e parlarvi, perché è a motivo della speranza di Israele che sono stretto da questa catena. È a motivo della speranza di Israele che sono stretto da questa catena. Quindi questa sera io vorrei spiegarvi cosa intendeva dire l'apostolo Paolo con questa espressione. Chiaramente speranza di Israele era una frase che era immediatamente colta nel significato dalle persone alle quali egli si rivolgeva, ma noi sappiamo di che cosa si trattasse. Ecco, per qualunque discorso che ci porti a considerare le ultime cose deve partire dalla comprensione di questo concetto, del valore di questa espressione. Che cos'era? Che cos'è? Da cosa era costituita la speranza di Israele? Ora, prima di andare proprio a vedere quelle che sono le componenti della speranza di Israele, vorrei farvi dare un'occhiata e spiegarvi un po' quello specchietto che avete tra le mani, in cui trovate delle scatoline con dentro scritto alcune cose. Prima di tutto osservate che quella più in alto è scritto escatologia, cioè discorso o studio delle cose ultime. Benissimo. E poi due frecce che ci fanno comprendere che questo studio, questo discorso delle cose che riguardano gli ultimi tempi o le cose ultime, appunto, si divide in due parti. Una escatologia realizzata o inaugurata, appunto la speranza di Israele, almeno in parte, non è perfettamente esatto, però raccoglie una grande quantità. Che cosa significa? Che questa escatologia realizzata significa che per un certo numero di persone c'erano degli eventi futuri per loro, ma che per noi ormai non sono più futuri, ma sono o passati perché si sono già verificati o anche presenti. Quindi si può parlare di ultime cose che si sono già realizzate, o una escatologia inaugurata, cioè è qualcosa che è già cominciato ad accadere. Gli ultimi tempi, le ultime cose, in altre parole, sono già iniziate. Così non era per Abramo, così non era per Isaia, così non era per Geremia, così non era per Malachia, così non era per Davide, ma per noi, dalla nostra prospettiva nel tempo e nella storia della redenzione, c'è una escatologia nella Bibbia che è già iniziata, è già stata inaugurata. Mi sono spiegato. E poi c'è un'altra parte che invece rimane futura anche per noi, ed è appunto l'escatologia futura, o anche possiamo definirla con una espressione più biblica, la speranza cristiana o la beata speranza. Da che cosa è costituita questa speranza cristiana o la beata speranza? Ancora una volta, biforca, si divide in due cose: in una speranza individuale o in una escatologia individuale, cioè, ecco, le verità che riguardano la morte fisica, l'immortalità, lo stato intermedio, ecco, cosa accade tra la morte e la risurrezione, e poi una escatologia generale, che non riguarda il singolo, ma che riguarda tutti gli uomini, o addirittura, se vogliamo essere precisi, tutto l'universo. E quindi questa escatologia generale è anche detta escatologia cosmica, perché coinvolge tutta la creazione, il mondo, il cielo, la terra, tutti gli uomini, gli animali, tutte le cose. E questa è quella parte dell'escatologia che studia l'attesa del ritorno di Cristo, i segni dei tempi, il millennio, la risurrezione dei corpi e poi lo stato finale, cioè l'inferno e il cielo. Ecco, questo è in breve un po' l'anticipazione del programma delle nostre predicazioni. Noi, per intenderci, ci troviamo nella seconda scatoletta che trovate alla sinistra, escatologia realizzata. Cominceremo questa sera a parlare di questo, forse ci tratterremo per due domeniche, e poi cominceremo a parlare dell'escatologia futura. Quindi ne abbiamo, come comprendete, per un bel po' di tempo. Quindi, prima di andare a considerare la speranza di Israele, Lasciate che vi dica anche un'altra cosa che credo sia molto importante. Domenica scorsa abbiamo parlato della speranza di Adamo e di Eva, quando abbiamo considerato la loro speranza prima della caduta e la loro speranza dopo la caduta. Prima della caduta, riempire la terra, rendersela soggetta, un programma glorioso di felicità e di comunione con Dio e di armonia con la natura che Dio aveva messo dinanzi a loro. Dopo la caduta, la speranza di vedere la progenie che Dio aveva promesso, che avrebbe schiacciato la testa del serpente. Abbiamo parlato della speranza di Abramo, dei patriarchi, di Giobbe, abbiamo accennato qualcosa. Ecco, queste speranze personali, speranze individuali di questi uomini di fede, non erano individualistiche o egoistiche, nel senso che ciascuno di loro che nutriva questa speranza nel proprio cuore, che guardava al futuro come un futuro di felicità, di gioia, di comunione con Dio e di benessere, però non considerava soltanto la propria, la personale felicità, la personale prosperità, la prosperità e la felicità della propria discendenza, perché fin dall'inizio è stato chiaro che le promesse nel loro adempimento completo, le promesse che Dio aveva fatto agli uomini, le promesse che Dio aveva fatto ai patriarchi, nel loro adempimento completo riguardavano tutta l'umanità e tutte le famiglie della terra. In altre parole, sebbene Dio avesse chiamato Abramo, sebbene Dio avesse detto ad Abramo: io ti benedirò, ti darò una grande progenie, aveva istruito Abramo a non pensare soltanto nei termini della propria felicità e della felicità della propria discendenza, ma aveva detto chiaramente che nella propria discendenza tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette. Quindi, in altre parole, Dio, seppure ha cominciato all'inizio a trattare con degli individui, ha sempre cercato di fare elevare lo sguardo, di allargare i confini della loro speranza. E questa è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione. Anzi, dobbiamo tenere in considerazione che qualunque pio israelita dell'Antico Testamento aveva poca luce riguardo alla propria personale e individuale speranza e il proprio futuro, e quando pensava al futuro non pensava al proprio, ma alla benedizione che Dio avrebbe dato sulla sua nazione, alla benedizione che Dio avrebbe dato al mondo intero dopo che sulla propria nazione. In altre parole, fratelli, noi oggi possiamo pensare e siamo abituati a pensare in termini maggiormente individualistici e personali rispetto al modo in cui gli israeliti pensavano. Perché? Perché noi abbiamo molta più luce riguardo al nostro futuro personale. Noi sappiamo, ed è la nostra speranza, che essere assenti dal corpo significa essere presenti col Signore. Che la condizione degli uomini che si addormentano, e delle donne, dei credenti che si addormentano in Cristo, è migliore. L'Apostolo Paolo dice: per me è cosa di gran lunga migliore essere con Cristo, morire, in altre parole. Lo preferisco, se non voglio morire è soltanto perché posso essere più utile per voi. Ma per gli israeliti non era così, loro non avevano la luce che noi abbiamo riguardo alla condizione degli uomini dopo la morte. Anzi, era piuttosto annebbiata e offuscata la loro speranza. E quando pensavano alla benedizione futura che Dio riservava per loro, ne parlavano di più in termini che noi diremmo terreni e anche nazionalistici. Pensavano alla benedizione della propria nazione, alla libertà, al regno di Dio, piuttosto che alla personale, individuale beatitudine. Non mi prolungo oltre su questo, ma è importante che noi comprendiamo, mentre parliamo della speranza di Israele, che, ecco, ci troviamo oggi in una condizione, in una posizione della storia diversa dalla loro, che la nostra visione del futuro è molto diversa dalla loro. Noi siamo più avanti nel tempo, noi abbiamo il vantaggio rispetto agli israeliti dell'Antico Testamento di avere visto adempiersi molte delle profezie pronunciate nella legge, nei profeti, nei salmi. Noi abbiamo il vantaggio di avere ricevuto l'insegnamento di Cristo, di avere, ecco, una luce assai più sfavillante, più avere una maggiore chiarezza riguardo al futuro. Noi abbiamo 2000 anni di storia del cristianesimo alle spalle, noi vediamo le cose più chiaramente, più distintamente da come li vedevano loro. E voglio farvi un esempio, giusto per farvi comprendere. Prendete un pezzo di legno, un manico di scopa, va bene? E poi prendete una decina di chiodi, tutti diversi, di colore diverso, uno giallo, uno rosso, un arancione, uno verde, uno blu. Questo è un buon esercizio per i bambini, per star tempo. Fate attenzione quando piantate i chiodi sul manico di scopa, non pestarvi le dita. E piantateli su questo manico di scopa, tutti quanti, non tutti alla stessa altezza, ma piantate il primo molto più profondamente, lasciando 2 o 3 millimetri soltanto fuori dal legno. Il secondo a una certa distanza, scegliete voi, 2, 3, 5, 10 centimetri, ecco, lasciandone 5 o 6 millimetri e così via, fino all'ultimo, scegliete voi la distanza uno dall'altro e fino all'ultimo lasciandolo più in alto degli altri. Poi prendete questo manico di scopa, questo pezzo di legno, e mettetelo dritto davanti al vostro naso, e guardatelo da una certa distanza. Cosa vedrete? Vedrete tutti questi chiodi colorati che vi sembrano uno attaccato all'altro. Se guardate soltanto, per intenderci, il rotondo, no? Vedete soltanto la punta del legno, vedrete questi chiodi, certamente li distinguerete, il colore uno diverso dall'altro, vedrete che uno è più alto dell'altro. Ma non riuscirete a stabilire a quanta distanza si trovino l'uno dall'altro. Li vedrete come attaccati. Poi prendete questo stesso manico di scopa e giratelo così e guardatelo da quest'altra prospettiva. Riuscirete a vedere quanta distanza c'è dal primo chiodo dal secondo al terzo, dal terzo al quarto, dal quarto al quinto e così via, e esattamente qual è la loro altezza. Ecco, per intenderci, io spero di essere stato chiaro e di non avervi confuso ulteriormente le idee, ma per intenderci, tutti questi chiodi rappresentano gli eventi che avrebbero dovuto verificarsi e che erano davanti ai profeti, che Dio in qualche modo faceva loro vedere, ma i profeti li vedevano nella prima prospettiva, cioè non li vedevano per lungo, ma li vedevano uno attaccato all'altro. E non riuscivano a distinguere quanta distanza e in quale modo si rapportassero questi eventi gli uni dagli altri. La venuta del Cristo, la purificazione del peccato, il giudizio finale, i nuovi cieli e la nuova terra. Per loro spesse volte sembrava un evento unico, semplicemente perché la loro prospettiva era diversa ed era più lontana. Noi oggi abbiamo una prospettiva diversa, ci siamo spostati, non siamo più davanti, o meglio, questo questo legno con questi chiodi non è più davanti a noi, ma è, ci sta superando, e quindi lo possiamo vedere in un modo più chiaro. Ecco, adesso andiamo a quello che è la speranza di Israele. Dagli scritti dell'Antico Testamento noi osserviamo che la speranza di Israele, come diceva l'Apostolo Paolo, si componeva di almeno 8 elementi diversi. Forse alcuni si potrebbero unire, forse qualcuno di questi si potrebbe dividere, ma velocemente voglio mostrarvi che quando gli israeliti pensavano al futuro, alle cose che dovevano accadere negli ultimi tempi, avevano dinanzi a loro, dalla lettura che si faceva continuamente dell'Antico Testamento, la legge, i profeti, i salmi, questi 8 elementi. E quando l'Apostolo Paolo parla ai suoi fratelli ebrei della speranza di Israele, egli sottintende almeno queste cose. Primo, ovviamente, la venuta del Salvatore, la venuta del Messia, la venuta della progenie della donna che avrebbe schiacciato il capo del serpente. Questa era l'attesa più grande e certamente più chiara in tutti gli israeliti pii e devoti. Magari trovavate i farisei, i sadducei, gli erodiani, eccetera, che avevano molte differenze su molte cose, gli esseni non erano d'accordo su molte cose, ma su una cosa erano sicuramente tutti d'accordo: doveva venire il Messia, doveva venire il Cristo, doveva venire il Salvatore. E cosa dice l'Antico Testamento intorno a questo Messia, questa progenie promessa, nella quale tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette? Ecco, dice che sarebbe appartenuto alla tribù di Giuda, sarebbe stato un discendente di Giuda. In Genesi 49:10, noi nella benedizione profetica di Giacobbe vediamo che è da Giuda che verrà lo scettro, che verrà il liberatore. Questo era chiaro, che sarebbe stato della famiglia di Davide e avrebbe ricoperto il ministero di re. Isaia 9:7, dovrei leggervi molti passi, ma credo che molti li dovreste conoscere, ma certamente questo è un passo molto importante che riguarda la profezia. A proposito del, volevo dire, nel Isaia 9, versetto 5 e fino a 7, ma comunque un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora e per sempre. Quindi questo Messia doveva essere il re, figlio di Davide, che avrebbe regnato. Sarebbe stato un profeta. Vi ricordate che Mosè aveva detto: verrà un profeta come me, ascoltatelo. E questo è quello che leggiamo anche nel discorso di Pietro, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 3, il versetto 22. Sarebbe stato un sacerdote non secondo l'ordine di Levi, ma secondo l'ordine di Melchisedec, come è profetizzato nel Salmo 110, al versetto 4, e poi spiegato nel capitolo 5 di Ebrei. E la venuta e l'opera, la persona del Messia è descritta come la venuta di Dio stesso tra gli uomini. Vi ricordate come sarebbe stato chiamato questo fanciullo? Emanuele, Dio con noi. Quindi questo Messia che doveva venire sarebbe stato in qualche modo la presenza di Dio stesso tra gli uomini. che sarebbe venuto egli stesso a salvare. Isaia 35, verrà egli stesso a salvarvi. Emanuele, Dio con noi. Ma questo Messia sarebbe stato anche il servo sofferente, capitolo 53 di Isaia. Ma anche il figlio dell'uomo che avrebbe stabilito il suo regno e distrutto tutti i nemici di Dio e del suo popolo. Ecco, questa era un'altra grande aspettativa nel profeta di Daniele, che ha molte cose da dire riguardo agli ultimi tempi. Nel profeta Daniele, nella profezia di Daniele, al capitolo 7, versetti 13 e 14, leggiamo che Daniele dice: io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole dal cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui e gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero, e il suo dominio è un dominio eterno che non passerà e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Questa è l'immagine del Messia che era dinanzi agli israeliti e che costituiva un elemento della speranza. Voi comprendete, fratelli, che e per quale ragione gli israeliti che aspettavano la consolazione di Israele, che pensavano al Messia, erano spiazzati davanti alla figura di Gesù, si aspettavano qualcosa di diverso. Il Messia, figlio di Davide, re, trionfatore, profeta, sacerdote, Dio che trionfa. Questa era una cosa, un elemento della speranza di Israele. Un altro elemento è appunto quello legato al ministero di re del Messia e quindi il regno futuro. Cioè il fatto che il regno di Dio si sarebbe stabilito e sarebbe stato riconosciuto il dominio di Dio sul mondo intero. Per questa ragione Dio nei Salmi è celebrato come il re, il cui dominio si estende su tutto. Leggete Salmo 103, versetto 19, 93.1, 95.3, 97.1, 99.1. Il re, Dio è il re, fate acclamazioni al re, il Signore è sovrano su tutta la terra. Ecco, il regno di Dio, quando un israelita cantava questi salmi, sapeva benissimo che il suo Dio era un Dio di un piccolo regno del mondo. Che cos'era il regno di Giuda? Che cos'era il regno di Israele a paragone dei grandi imperi? Ricordatevi che a quel tempo c'erano grandi imperi in Oriente, in Egitto, Babilonia, Assiria, poi i Romani. Immaginatevi un israelita che dice: il Signore l'Eterno è il re su tutta la terra, è il grande dominatore. Eppure c'è l'impero romano che governa tutte le cose e loro stessi devono pagare le tasse all'imperatore romano. Era qualcosa di assurdo, ma era la speranza. Dio che avrebbe trionfato su tutti gli dèi della terra, su tutti gli uomini della terra, su tutte le nazioni, sui grandi imperi. E una delle profezie più potenti e drammatiche del trionfo di questo regno è descritta in Daniele 2, è molto bella. Vi ricordate nel libro di Daniele al capitolo 2 c'è il sogno del re Nabucodonosor o Nabucadnezar, quale vede una grande statua dalla testa d'oro fino ai piedi di ferro e d'argilla. Questo sogno che aveva fatto Nabucodonosor l'aveva dimenticato, vi ricordate la storia? E Daniele glielo spiega, glielo dice. Prima glielo dice e poi glielo spiega. Cosa aveva visto Nabucodonosor? Aveva visto a un certo punto, versetto 34, mentre guardavi una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e lì frantumò. E allora si frantumarono, l'argento, l'oro, divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via, non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Ecco, questo è il regno di Dio. Questa pietra che si stacca senza mano d'uomo è il Cristo, è il Messia che distrugge, annienta, vince, conquista tutti i domini e tutti gli imperi umani. È il regno di Dio che cresce, riempie la terra, un monte. Ecco, il regno di Dio, era questa la speranza di Israele. Era questo il pensiero, il sentimento di ogni pio israelita che aspettava il Messia. Sapeva bene che il Messia, al confronto di questa grande statua, e non era che una piccola pietra, ma che era destinata a distruggere tutte le cose e a diventare un grande monte. Questa era la speranza di Israele, il regno di Dio avrebbe riempito tutta la terra, il dominio del Messia. C'era un'altra speranza che soprattutto veniva nutrita in momenti di grande crisi e difficoltà, il fatto che Dio avrebbe stabilito un nuovo patto. Vi ricordate che Dio aveva stabilito un patto con Israele, ma Israele aveva trasgredito i termini del patto, aveva infranto i vincoli del patto, e le promesse del patto di grazia stabilito sul Sinai non si adempirono pienamente, ma proprio per questa ragione i profeti parlarono di un nuovo patto, promisero un nuovo patto con promesse migliori che avrebbe prodotto un cambiamento interiore in coloro che vi avrebbero partecipato. Ecco, passi come Geremia, capitolo 31, versetti 33 e 34. Quanto dovevano essere di conforto per il popolo di Dio, magari che si trova deportato in Babilonia? Immaginatevi, voi siete stati trasportati via dalla vostra casa, la vostra casa è stata distrutta e siete schiavi di un'altra nazione a migliaia di chilometri di distanza. Leggete la storia dei vostri antenati e leggete che nella vostra storia Dio aveva fatto delle grandi promesse, che vi avrebbe benedetto, che avrebbe dato la vostra terra, ma la vostra terra è in rovina a migliaia di chilometri di distanza e voi non vedete nessuna possibilità, sapete di meritare quella condizione perché avete disonorato Dio, non lo avete onorato, avete adorato gli idoli, i vostri padri lo hanno fatto e adesso la punizione di Dio è su di voi. E leggendo questa profezia, Geremia capitolo 31, ma questo è il patto che farò con la casa di Israele, dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, perché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò del loro peccato. E connesso a questo nuovo patto c'erano le promesse di riportarli nella loro terra, di ricostituirli come nazione. Infatti, e questo è il quarto elemento della speranza di Israele, la restaurazione del popolo di Israele. In questi momenti in cui particolarmente era stato tutto distrutto, Dio prometteva, e lo faceva mediante i profeti, in particolare il ritorno di un residuo a Gerusalemme. Ecco, per esempio, Geremia, capitolo 23, versetto 3, raccoglierò il rimanente delle mie pecore da tutti i paesi dove le ho scacciate, li ricondurrò ai loro pascoli. e saranno feconde e si moltiplicheranno. In altre parole, Dio promette che avrebbe riformato, restaurato la nazione di Israele, che avrebbe ricostituito l'adorazione di Dio, che si sarebbe tornato ad essere una nazione unita intorno a un Dio unico e che questa restaurazione nazionale avrebbe anche portato benedizione ad altre famiglie della terra, ad altri popoli, ad altre nazioni. E Israele nutriva la aspirazione di diventare il centro del mondo. Ci sarebbero molti passi che possiamo leggere, ma io queste cose vi serviranno per la vostra lettura futura dell'Antico Testamento, ma per esempio la bellissima profezia di Isaia, capitolo 2, versetto 2, parola che Isaia, figlio di Amoz, ebbe in visione riguardo a Giuda e a Gerusalemme: avverrà negli ultimi giorni, un altro concetto che adesso vedremo, che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli e tutte le nazioni affluiranno ad esso. Gerusalemme, il luogo dove Dio viene adorato, diventa il centro del mondo e tutte le nazioni vengono a Gerusalemme ad essere istruite. Venite, continua al versetto 3, molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa di Dio di Giacobbe, egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. Ecco la speranza di Israele, non solo tornare a Gerusalemme, ma che la loro capitale e il loro Dio sarebbero diventati il centro di attrazione di tutte le nazioni della terra. La restaurazione di Israele e la benedizione e la salvezza di tanti altri popoli. La speranza di Israele comprendeva un altro elemento, il quinto, l'effusione dello Spirito. E ancora quello che abbiamo letto in Geremia 31-33 è ulteriormente spiegato in Ezechiele 36, dove anche in Ezechiele si parla del nuovo patto e delle benedizioni che Dio avrebbe dato, dal versetto 24 al versetto 28. Io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi, vi ricondurrò nel vostro paese, vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri, io vi purificherò di tutte le vostre impurità, di tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne, metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. La effusione dello Spirito. Ovviamente Gioele, no? Viene chiamato il profeta della Pentecoste, ma anche Ezechiele è il profeta delle Pentecoste. E questa effusione dello Spirito era qualcosa che si aspettava, che la dimora di Dio negli uomini, nel cuore degli uomini, che avrebbe trasformato la loro attitudine, che li avrebbe resi volenterosi di camminare nelle vie di Dio. E ovviamente questo lo troviamo adempiuto dal giorno della Pentecoste e da allora in poi, l'effusione dello Spirito. Ma poi c'erano altre tre componenti della gloriosa speranza di Israele: il giorno del Signore, o anche come giorno conclusivo degli ultimi giorni, e poi i nuovi cieli e la nuova terra. Il giorno del Signore, velocemente. Ecco, nelle profezie relative alla restaurazione del popolo di Israele, noi troviamo spesso menzionata l'espressione il giorno del Signore. E questo è un momento cruciale per l'umanità, che a volte è descritto come un giorno tremendo e prossimo, in cui Dio avrebbe giudicato tutti i nemici di Israele, come nella profezia di Abdia, A volte è descritto come il giorno in cui Dio porrà fine a tutte le cose, giudicando definitivamente il mondo a causa del peccato, come è descritto in Isaia 13, dal versetto 9 al versetto 11. Questo è un passo importante. Isaia 13. Ecco il giorno del Signore giunge, versetto 9, giorno crudele, di indignazione, di ira furente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori. Poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà mentre sorge, la luna non farà più risplendere il suo chiarore, io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità, farò cessare l'alterigia dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni. Giorno tremendo, giorno d'ira, giorno di giustizia, il giorno del Signore. E il profeta Amos avverte, attenzione voi che aspettate il giorno del Signore, non nutrite delle superficiali speranze, perché esso segnerà la distruzione anche non solo dei malvagi e dei nemici di Israele, ma anche di tutti gli ipocriti, oltre che la liberazione dei giusti. Amos ne parla al capitolo 5, dal versetto 18 al versetto 24. E quel giorno sarebbe stato il giorno della salvezza, anche per chiunque avrà invocato il giorno del Signore. Il giorno, il nome del Signore, sarà il giorno della manifestazione dell'ira ardente di Dio. E questo sarebbe stato l'ultimo giorno di un tempo che viene chiamato e definito gli ultimi giorni. E questa è un'altra espressione ricorrente, gli ultimi giorni, nella considerazione del futuro dell'Antico Testamento, gli ultimi tempi, gli ultimi giorni, i giorni della fine, e descrive una serie di eventi. Infatti, avete visto in Daniele capitolo 2 al versetto 28, dice che negli ultimi giorni sarebbe accaduto questa manifestazione di questo regno destinato a riempire la terra. Gli ultimi giorni, che sono quelli che sono iniziati dal giorno in cui Cristo è venuto su questa terra, la pienezza dei tempi. E infine, questa è l'ultima cosa, la speranza di Israele aveva anche la componente della costituzione, della creazione, della ricreazione o della restaurazione di nuovi cieli e nuova terra. Un'altra visione che i profeti ponevano davanti a coloro che aspettavano la consolazione di Israele è quella di nuovi cieli e nuova terra. Questa speranza, più che al futuro, guardava in qualche modo al passato, il tempo del paradiso perduto. E questo, di questo ne parla in particolare il profeta Isaia. Se leggete Isaia al versetto 17 del capitolo 65, è scritto: ecco, io creo nuovi cieli e una nuova terra. Non ci si ricorderà più delle cose di prima, esse non torneranno più in memoria. E questa terra rinnovata sarà un luogo di campi rigogliosi e frutti abbondanti. Leggete Isaia 32, versetto 15, di sorgenti dalle quali si attingerà con gioia, capitolo 35, versetto 7, un luogo dove ogni conflitto e disordine cesseranno e dove tutto sarà armonia e pace. Isaia 11, dal versetto 6 al 9, ma vi leggo soltanto una parte: non si farà né male, né danno su tutto il mio monte santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. La pace. Questi giorni si parla di guerra e tutti desiderano la pace. Israele e noi cristiani desideriamo la pace, ma pace non ci sarà mai fino a quando la terra non sarà piena della conoscenza di Dio, come il fondo delle acque. Ecco, fino a quando le acque non copriranno, la conoscenza di Dio non riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. Solamente la piena manifestazione di Dio porterà la pienezza della pace. Che sarà la speranza di Israele? Tutte queste cose si accumulavano nella mente e nei cuori e nelle anime dei pii israeliti e venivano interpretati variamente. Ora, quando noi leggiamo nei Vangeli le attese degli uomini, delle donne pie, noi osserviamo che tutte queste cose sono messe insieme, non sono distinte. Molte volte sono leggermente confuse, ma comunque erano tutte legittimamente attese da questi uomini e da queste donne. Che cosa dobbiamo imparare da tutto questo? Io credo, fratelli, che abbiamo alcune cose da imparare. Qui concludo. E la prima cosa che voglio, forse l'unica riflessione che voglio fare alla fine di questa esposizione riguardo alla escatologia dell'Antico Testamento, se volete, è questa: ma perché mai Dio ha voluto rivelare il futuro? Perché mai Dio ha mandato i profeti e ha voluto parlare a uomini, a donne, a un popolo riguardo ad eventi che dovevano accadere, ad eventi futuri? Perché Dio ci ha voluto far conoscere il futuro? Perché Dio ha voluto far conoscere il futuro agli israeliti? E in qualche modo questa è una riflessione che riguarda anche noi, perché Dio ci rivela cose che devono avvenire. Per soddisfare la nostra curiosità? Fratelli, Dio ci rivela il futuro perché noi potessimo guardare al di là della nostra miseria e della nostra povertà. Dio ci fa guardare agli uomini mediante la fede, al di là della loro debolezza. Che cos'è la nostra vita, fratelli? 70, 80 anni per i più forti? Il che significa che per i meno forti non si arriva neanche a 70 anni. E come possiamo affrontare noi questa vita che spesse volte ci riserva delle grandi sofferenze, malattie, perdite gravi, morti, tragedie, povertà, insicurezza, guerre, calamità, fame, catastrofi naturali, terremoti? Come possiamo affrontare noi questa debolezza e questa miseria? Solamente se abbiamo una visione, va al di là delle nostre debolezze, delle nostre possibilità umane. Solamente se abbiamo una visione che va al di là delle nostre risorse, della brevità della nostra esistenza. Cosa siamo noi? Per usare delle immagini bibliche, un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce, un filo d'erba che oggi fiorisce e domani è segata e si secca, siamo ombre, polvere. Cosa siamo? E cosa, come possiamo, dove possiamo trovare la forza per vivere e per affrontare le prove della vita? Possiamo scegliere di foderarci le orecchie di prosciutto, come si dice, e di indossare un paio di occhiali rosa, disegnarci un bel sorriso e perdere qualunque contatto con la realtà e camminare in mezzo al marciume di questo mondo dicendo che bellezza, che mondo meraviglioso nel quale viviamo, ma quale meraviglia? Apri gli occhi, puoi sopravvivere soltanto se nutri la speranza. E Dio ci ha fatto conoscere il futuro perché potessimo sopravvivere, e più che sopravvivere, perché potessimo gioire vivendo in comunione con Lui. Israele non avrebbe potuto resistere se non avesse avuto la speranza. E nel corso dei secoli Dio ha suscitato sempre uomini che hanno ravvivato la speranza di Israele. Vi ricordate la storia della restaurazione? Gli uomini erano tornati da Babilonia, ma i nemici li assediavano e avevano lasciato la costruzione del Tempio, ma sostenuti dalle parole ispirate del profeta Ageo e Zaccaria ripresero. Ageo che parla di un nuovo Tempio nel quale il Signore entrerà. Noi non ce la faremo a vivere se non nutriamo la speranza dell'opera di Dio futura. E quindi questo implica che dobbiamo vivere per fede e non per visione. E che quando vediamo questo corpo che si disfa e tutto crollare intorno a noi, dobbiamo alzare il nostro sguardo e pensare a ciò che Dio ha preparato. Perché Dio ha rivelato il futuro? Seconda cosa, perché gli uomini e le donne, gli uomini di fede, non si aspettassero troppo né troppo poco. Né troppo né troppo poco. Affinché potessimo essere pazienti e realisti. Pazienti e realisti. Sapete, Dio ci ha voluto rivelare qualcosa del futuro perché noi tendiamo a questi due estremi, a essere trionfalisti o a diventare, e poi a diventare impazienti e quindi a scoraggiarci, oppure a diventare scettici e a perdere la speranza. Questo era il problema di Giovanni il Battista. Vi ricordate, Giovanni aveva visto Gesù, l'aveva battezzato, aveva visto su Gesù scendere lo Spirito in forma di colomba, aveva udito la voce dal cielo, questo è il mio diletto figlio, aveva parlato e aveva detto di lui cose gloriose, aveva annunciato che lui sarebbe stato quello che avrebbe battezzato con lo Spirito Santo e col fuoco, che avrebbe giudicato gli empi, che avrebbe... E poi quando si trovava in carcere viene assalito da un tremendo dubbio. Sei tu colui che doveva venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Qual era il problema di Giovanni? Giovanni aveva questa difficoltà, non riusciva a discernere. Da principio aveva parlato di Gesù come colui che avrebbe fatto quello che certamente avrebbe fatto, che doveva fare, che avrebbe battezzato con lo Spirito Santo, quindi avrebbe raccolto gli eletti di Dio, e col fuoco, cioè avrebbe giudicato gli empi. Ma egli si aspettava che tutto accadesse in quel momento. Lascia e posta alla radice degli alberi, ogni albero che non fa buon frutto sarà tagliato. Ma io sono qui adesso in prigione, stanno per tagliare la testa a me? Cos'è accaduto? Cosa mi sono sbagliato? In un primo momento Giovanni si aspettava troppo, in quel momento si stava aspettando troppo poco. E noi dobbiamo guardare al futuro per non essere né trionfalisti né scettici, ma perché possiamo affrontare la vita con il senso della realtà delle cose. Le prove, le difficoltà. Fratelli, Dio è colui che può intervenire nella situazione più difficile, nella malattia più grave, nella circostanza più triste. Lo può fare. Lo può fare. Noi crediamo che Dio è onnipotente e che il suo braccio non è cambiato. Ma Dio lo fa se lo vuole. Non dobbiamo essere trionfalistici, non dobbiamo essere scettici. E Dio ci rivela il futuro per questa ragione. Affinché conserviamo la speranza e aspettiamo con pazienza. Terza cosa, e ho davvero finito. Perché gli uomini di fede potessero affrontare la morte con la pace nel cuore. La morte. La morte. La morte non è un argomento né piacevole né divertente, e neanche, fratelli, lasciateli perdere a quelli che dicono: ah, la morte, io non mi interessa, io non ho paura di niente della morte. La morte è un nemico. La scrittura dice che è l'ultimo nemico. E chi non teme, non rispetta un nemico, è uno stolto. Dobbiamo fare attenzione tra la fede e l'incoscienza. E la morte, per coloro che non hanno la speranza, è un nemico davvero pauroso. Ma Dio ci ha rivelato il futuro, finché potessimo affrontare la morte con speranza e con la pace nel cuore. Non temo la morte, dice un cantico. Perché? Perché la morte è stata vinta? Perché Cristo mi ha rivelato che cosa c'è dopo la morte? E perché so che Dio mi ha dato una speranza oltre la morte? Vi ricordate di Giacobbe? Vi ricordate di Giuseppe? Che parlarono tutti quanti della loro morte. Giacobbe disse: io sto morendo, per piacere, non mi fate stare in Egitto, seppellitemi lì, vicino a mia moglie. E Giuseppe, morendo, disse: certamente Dio vi visiterà, e quando uscirete dall'Egitto, pigliate le mie ossa e portatele con voi. La sua speranza era oltre la sua morte. E vi ricordate Simeone, l'anziano Simeone, che prese in braccio il piccolo Gesù, disse: ora, Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo. Gli occhi miei hanno visto la tua salvezza. Fratelli e sorelle, alcuni di voi, anche se noi non possiamo avere certezza di questo, perché mentre siamo su questa terra non c'è una regola fissa per la quale chi ha una certa età se ne deve andare prima di altri, ma fratelli e sorelle, abbiate il senso della realtà delle cose. Alcuni di voi sono vicini al giorno in cui la morte busserà alla vostra porta. Alcuni di voi sono molto vicini al giorno in cui passerete da questo mondo all'eternità. Noi non sappiamo quando. Potrebbe darsi che io me ne vada prima di chiunque di voi. Non lo sappiamo. Ma ricordatevi che dovete essere pronti per quel giorno. E l'unico modo per essere pronti è nutrire la speranza. Nutrire la speranza. Che Dio ci aiuti. Amen. Chiniamo il capo. Signore Dio nostro, noi ti ringraziamo per la tua parola, per l'Antico Testamento, Signore, una fonte e una ricchezza inesauribile di ispirazione, di speranza, di visione, che ha sostenuto tanti, tanti uomini nel corso della storia e ancora oggi continua a ispirare, a dare conforto al tuo popolo eletto, al tuo popolo cristiano. Signore, noi ti ringraziamo perché senza di te saremmo privi di ogni speranza. Se tu non avessi voluto alzare il velo sul futuro, saremmo come quelli che non hanno speranza. Davanti alle prove della vita, verremmo così facilmente meno. Davanti alla morte, ci sentiremmo così smarriti. Ma Signore, noi ti ringraziamo perché la tua rivelazione ci aiuta ad essere realistici e non trionfalisti e a guardare con speranza al futuro, certi e sicuri, oh Signore, che tu che hai mantenuto le promesse all'antico Israele, continui ad essere fedele e manterrai fino all'ultima le tue promesse e la tua parola. Oh Signore, soltanto ti chiediamo, concedici di essere fedeli. Concedici, oh Signore, di alimentare quotidianamente la nostra speranza mediante la tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.